Radio Emilia-Romagna. I protagonisti di oggi.
Maurizio Bottarelli, ovvero l'arte del paesaggio. Nei suoi quadri entrano le emozioni e i colori del continente australiano, il bush, l'enorme prateria stepposa dove solitari si elevano acace e alberi bottiglia, la montagna dell'Ayers Rock, Uluru in lingua aborigena, isolate in mezzo al nulla della steppa e dei rovi spinosi, i radici spugli, gli arbusti, la rossa terra desertica. Tutto questo non si traduce in figure, ma in segni, materia, linee, macchie di colore. Nei colori della ruggine che hanno reso celebre Maurizio Bottarelli, uno dei più quotati pittori bolognesi contemporanei. Bolognese d'adozione, in realtà nato a Fidenza, in provincia di Parma, nel 1943. Suoi emblemi, del periodo australiano, sono i bellissimi alberi della ruggine, con quel colore immaginato nelle luci e nelle ombre di paesaggi rossi e ocra, e poi ricreato in studio e fatto materia, con l'aggiunta di segatura e chiodi e un lavoro di spatole, stracci e grumi. Un magma poetico, naturalistico ed emozionante, che guarda a Rothko e ai romantici e cerca con maniacalità l'orizzonte. Anche ora, che un viaggio in Tasmania ha cambiato l'orizzonte, rovesciato le prospettive e generato quadretti piccoli rispetto alle solite grandi tele, poche e quasi rarefatte pennellate che catturano il bianco di spiagge remote. Abbiamo intervistato Bottarelli nel suo studio, un loft nella prima periferia bolognese. Maurizio Bottarelli, il paesaggio che si fa pittura. Ci descrive il suo mondo poetico?
Ma io devo partire da un presupposto, cioè che a parte i primi inizi da studente di accademia, per cui avevo molto un rapporto con la modella, con il nudo, diciamo grosso modo con il figurativo, poi per parecchi anni mi si sono identificato molto con invece un'idea di astrazione. I miei pittori preferiti potevano essere Rothko in un contesto internazionale, oppure i artisti informali per quello che riguardava più una situazione europea o italiana. Poi già da parecchi anni, direi dagli anni 70, che mi ha interessato molto questo rapporto fra astrazione e paesaggio, perché il paesaggio implica anche un concetto molto più libero e aperto, no? Nel confronto della rappresentazione del mondo iconico, e nello stesso tempo l'astrazione si carica di significati che non sono semplicemente così del metalinguaggio, ma diventano invece una specie di riferimento, di memoria, di, perché no, legato anche a un'idea di romanticismo che diventa la nostalgia, con delle componenti che di volta in volta possono essere simboliche o comunque di grande emotività.
Prima l'Islanda, poi l'Australia, ora la Tasmania. Tre luoghi molto amati e colori e suggestioni diverse. È così?
Ma io sono molto affascinato, forse anche per il mio amore per una certa musica romantica, da un'idea di taccuino di viaggio, ecco, se si può chiamare così. per cui per questioni anche molto personali, occasionali, così ho avuto l'occasione di prima fare dei viaggi oltre che l'Islanda, molto in Scozia, perché ho amici in Scozia, anche compositori di musica appunto contemporanea con i quali ho anche uno scambio piuttosto stretto, proprio per le analogie che possono esistere su come la musica rappresenta il paesaggio con un'idea comunque di astrazione, perché la musica è per eccellenza astratta. E insomma, da questi rapporti anche di tipo interpersonale è nata l'idea, o perlomeno se non nata, si è approfondita l'idea di portare avanti questa reportage, questo taccuino di viaggio, no? Che può partire dall'Istria, da una certa dimensione romantica. Poi di volta in volta, appunto, come accennavo prima, anche per questioni per me non di pura scelta, ma proprio per i capricci del destino, mi è successo che sono stato invitato dalla Monash University di Melbourne. Poi dopo ho avuto dei contatti con la Tasmania, il prossimo anno probabilmente mi ha invitato l'Università di Wellington in Nuova Zelanda, e mi piace così avere una memoria di tutto questo percorso, perché il cambiamento del paesaggio implica un cambiamento dei toni, della tavolozza, dei colori, addirittura a volte delle dimensioni delle tele che sto facendo.
Quali sono i pittori del passato che ama di più, oltre a Rothko, naturalmente?
Beh, da quello che le ho detto si può capire che sono molto legato a un'idea di romanticismo, per cui Turner rimane sempre comunque un grande punto di riferimento per chi ha questa visione un po' stravolta appunto del paesaggio. Io poi nella mia giovinezza, vivendo a Bologna, ero molto legato da amicizia e da stima, penso reciproca, con Francesco Arcangeli, per cui tutta la sua lettura della grande rivoluzione che si viene a creare a metà dell'Ottocento con questi due grandissimi protagonisti, Turner appunto, al quale ho già accennato. Poi guardando anche invece un po' l'idea maniacale e sublime, direi, proprio, non so, di Friedrich. Poi evidentemente ci sono tutta l'idea dei grandi paesaggisti olandesi, nordici, forse da noi poco conosciuti, come Cousens o Homersoy, cioè tutta una scuola nordica che è proprio convivere con un certo tipo di paesaggio voleva dire il presupposto della grande idea drammatica che poi prelude a Strindberg in letteratura o a Bergman nel cinema.
Bologna e l'arte. Come vede la situazione in città oggi?
Ma è una domanda molto imbarazzante. Cioè, Bologna è una città impietosa, mi sembra, con gli artisti bolognesi, e questa è una domanda che implica da parte mia anche un atteggiamento un po' polemico, metto le mani avanti, cioè mi sembra che dopo la scomparsa di Francesco Arcangeli, che era un artista che ha molto difeso il territorio, senza dare a questa parola un termine eccessivamente politico o demagogico, mi sembra che ultimamente il mondo culturale bolognese sia molto disattento nei confronti in generale delle arti visive, non parlo degli altri campi perché non c'è solo la pittura o la scultura, ma forse in altri settori è più attenta, ma nel campo delle arti visive mi sembra molto così assente e provinciale, perché si cerca sempre l'artista non del luogo, perché questo per la paura probabilmente di sembrare provinciale, che a me sembra l'atteggiamento più provinciale che ci sia. E poi c'è anche, ecco, bisogna aggiungere anche questo, che c'è un cambiamento generale e generazionale. Cioè, oggi come oggi il mondo dell'arte è molto fatto di spettacolo, di mondanità, di moda, e per cui artisti come sottoscritto, ma so che ne esistono altri in questa, a Bologna appunto, finiscono con l'essere abbastanza marginalizzati, insomma, vengono messi un po' in disparte perché non seguono le regole del gioco che invece una città di provincia è costretta a inseguire affannosamente. C'è un critico che io amavo molto, di molti anni fa, che è appunto Harold Rosenberg, che diceva che l'unico modo per non fare il pittore newyorkese è quello di vivere a New York. Ecco, Bologna, che invece è una città di provincia, per paura di essere provinciale deve sempre fare la pittura newyorkese, lo prenda come metafora, perché il mondo adesso non è più New York, forse la Cina, ma noi dobbiamo fare i cinesi, perché altrimenti ci sentiamo peccatori di provincia.
E nel futuro artistico della città cosa vede?
Ma io non vedo dei grandi segnali di cambiamento, perché ormai, a differenza forse, questa mia conclusione le potrà sembrare anche un po' ingenua o forse un po' così discutibile, però mi sembra che in questi ultimi decenni la situazione non solo bolognese ma internazionale è molto succube di una logica di mercato. Un mercato che negli anni 50, 60, quando io ancora ero un ragazzino e cominciavo a interessarmi di pittura, esisteva ma non era così forte come in questi giorni. Per cui ormai il mondo dell'arte figurativa è più o meno analogo a tutto quello che riguarda il mondo al quale impietosamente assistiamo in questi giorni, che va dallo sport, gli scandali che ci sono in questi giorni, alla moda, al cinema e tutto il resto. Per cui diventa prevaricante quella che è una strategia, una priorità di mercato, e diventa sempre meno importante invece quella che è la dimensione intellettuale e culturale.
Grazie.
Grazie, arrivederci.